Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra in Sudan continua e la crisi umanitaria si allarga. Le responsabilità però vanno ben oltre i confini del paese africano. La guerra non si è fermata, ha solo cambiato volto. A Gaza la pace non esiste. Almeno 236 palestinesi sono stati uccisi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Maduro ha i giorni contati. A colpi di raid e fake news, Donald Trump tenta di sollecitare la spallata interna al regime venezuelano. Spagna, a un anno dall'alluvione di Valencia, l'indignazione popolare costringe il governatore Mazón alle dimissioni. Messico, l'omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, che voleva rompere il compromesso sempre più stretto tra politica e narcotrafficanti. New York, la vigilia, domani il voto per il sindaco della città, un'elezione guardata con attenzione anche da Washington. Belém 2025, ultima chiamata, il diario della COP30, temi, obiettivi e sfide. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare al podcast.
Le atrocità commesse nella città sudanese di Al-Fashir potrebbero costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Lo ha detto oggi la procura della Corte Penale Internazionale, che ha espresso profondo allarme e profonda preoccupazione per le segnalazioni su uccisioni di massa, stupri e altri crimini presumibilmente commessi, ha detto in una dichiarazione. Queste atrocità fanno parte di un più ampio schema di violenza che ha afflitto l'intera regione del Darfur dall'aprile 2023. Secondo le Nazioni Unite, oltre 65.000 persone sono fuggite dal Fashir, di cui circa 5.000 nella vicina Tawila, ma decine di migliaia rimangono intrappolate. E da Tawila arriva la testimonianza di Giulia Chiopris, pediatra di Medici Senza Frontiere.
Qui nell'ospedale di MSF Tawila, nelle ultime due settimane, continuiamo a ricevere un costante e significativo numero di pazienti provenienti da Al-Fashir. La maggior parte sono pazienti adulti con ferite d'arma da fuoco o ferite provocatesi in seguito a torture o a bombardamenti, ma riceviamo anche un elevato numero di bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta. Queste famiglie affrontano un viaggio che già di per sé è molto pericoloso, quindi molto spesso viaggiano di notte e non hanno accesso a cibo e acqua durante il viaggio, che dura circa in media 3-4 giorni. Su appunto una preesistente condizione di malnutrizione, perché già negli ultimi mesi il cibo a Al-Fashir scarseggiava e molti bambini sono stati costretti a mangiare cibo per animali. Questo è quello che le madri ci raccontano. Quindi quando arrivano nel nostro pronto soccorso mostrano segni di grave disidratazione. Riceviamo anche molte donne che hanno appena partorito e non hanno sufficiente latte per nutrire i loro bimbi, perché sono anch'esse malnutrite, e chiaramente nei primi mesi di vita i pazienti sono molto molto più fragili. Purtroppo stiamo osservando anche tantissimi orfani che hanno perso la loro intera famiglia in seguito ai bombardamenti o agli attacchi. Purtroppo anche il numero di casi di violenza sessuale che il nostro team ha accolto è particolarmente elevato, e si sa che purtroppo la violenza sessuale viene utilizzata come arma di guerra da molto tempo. Quasi tutte le mamme con cui ho parlato mi raccontano che la loro famiglia è stata sfollata più e più volte in questi anni, anche perché ricordiamo che anche prima del 2023 il Darfur è stata una zona di conflitto, quindi sono famiglie che non hanno mai potuto avere un posto da chiamare casa e in cui costruire un futuro per i loro figli, e che stanno vivendo veramente in condizioni estreme da anni, muovendosi di città in città. Durante il viaggio anche del fascio Tawila molto spesso vengono derubate di tutti i loro averi, quindi di quel poco denaro che hanno, dei vestiti e anche degli utensili per cucinare, che potrebbe sembrare una banalità ma ovviamente non lo è, perché poi quando arrivano nei campi per i rifugiati non hanno veramente niente su cui contare, hanno meno di un litro e mezzo d'acqua al giorno a persona, con cui devono quindi lavarsi, cucinare e ovviamente bere. E il cibo scarseggia e in generale le condizioni di igiene sono molto molto precarie.
Il massacro in corso in Sudan però è alimentato e rafforzato da molti grandi interessi che vanno oltre i confini del paese. Sentiamo Emanuele Valenti.
Ad alimentare la guerra in Sudan, cominciata più di 2 anni fa, ci sono diversi fattori. Divisioni etniche e politiche, interessi economici, ingerenze esterne. Questo in un paese che negli ultimi decenni ha visto solo regimi militari e conflitti di vario genere. In quest'ultima guerra, cominciata nel 2023, si scontrano l'esercito regolare e i paramilitari delle forze di supporto rapido, ufficialmente per il tentativo dei vertici militari di inserire queste ultime nelle forze armate. Oggi, dopo oltre 2 anni di combattimenti, almeno 150.000 morti e oltre 12 milioni di profughi, oggi il conflitto sta producendo di fatto una spartizione del paese. Le forze di supporto rapido controllano diversi territori nella zona occidentale, a partire dal Darfur, dove si trova anche la città di El Fasher, di cui si sta parlando molto in questo momento. L'esercito regolare invece controlla le regioni centro-occidentali. Negli ultimi mesi è stata per esempio decisiva la ripresa della capitale Khartoum. La fine della guerra è lontana, anche perché entrambe le parti, come succede spesso in conflitti di questo genere, ricevono un notevole supporto esterno. Diversi gli attori in campo, alcuni più importanti, altri meno. L'esercito regolare ha innanzitutto il sostegno dell'Egitto, suo alleato storico che condivide con il Sudan un lungo confine. Poi ci sono l'Arabia Saudita, che si trova dall'altra parte del Mar Rosso, e la Turchia, che attraverso il governo sudanese punta ad avere una presenza proprio sulla costa sul Mar Rosso. Alcuni analisti sostengono poi che l'esercito regolare, guidato dal generale al-Burhan, sia sostenuto anche dall'Iran, che utilizzerebbe il Sudan per mandare rifornimenti agli Houthi dello Yemen. Le forze di supporto rapido, guidate da Mohamed Dagalo, sarebbero invece finanziate e armate soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti, interessati alle ricche risorse minerarie della zona occidentale del Sudan, proprio quella che controllano i paramilitari. Per far arrivare le armi in quella regione, gli Emirati, che hanno sempre negato, contraddicendo diversi rapporti anche delle Nazioni Unite, userebbero soprattutto il Chad, che confina con il Sudan occidentale, e gruppi libici legati al generale Haftar. Anche per la Libia c'è un confine in comune. Tra gli altri sostenitori, i paramilitari russi, eredi del gruppo Wagner, e l'Etiopia. In un quadro interno già molto complesso, questi interessi esterni non fanno altro che alimentare ulteriormente le divisioni e allontanare così, ancora di più, la possibilità di fermare la guerra.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo a Gaza da 3 settimane, parliamo di questo cessate il fuoco, di questo accordo firmato a Sharm el Sheikh, ma la pace è effettivamente c'è solo sulla carta. Dall'entrata in vigore della tregua sono state uccise più di 230 persone, Israele ha ucciso più di 230 palestinesi nella striscia di Gaza, le ultime tre oggi a Rafah. In più, secondo un nuovo sondaggio delle Nazioni Unite, metà delle famiglie della striscia segnalano un invariato accesso al cibo, addirittura un peggioramento, mentre alcune zone della striscia settentrionale sono state tagliate fuori dagli aiuti già dal 12 settembre. La popolazione vive quindi in una situazione di tragico limbo, ufficialmente la guerra non c'è, ma la pace non esiste, una condizione espressa bene da quanto scritto da Ezzedine Shehbab, un giovane medico della striscia che tiene sui social un diario dall'inizio del genocidio. Questo è quello che ha scritto.
La guerra non è finita. Solo il tuono sopra di noi si è stancato. Ho ancora così tanto da dire, così tanto dolore che mi cova dentro come un corpo insepolto. Ma la vita mi tiene la gola con la sua mano, senza lasciarmi respiro, silenzio, tempo per parlare. Vagabondiamo come condannati alla ricerca di un luogo che si ricordi di noi, di una casa che non esiste più, di una terra che ci accolga senza chiederci chi eravamo prima delle rovine. Cerchiamo muri che possano perdonarci per essercene andati, una porta che si apra ancora al nostro nome. La nostra casa non c'è più, e la terra che non ospita più una casa per noi non è patria, ma solo una tomba senza nome. Tutto è tragedia. La guerra non si è fermata, ha solo cambiato volto. Non cade più dal cielo, si insinua dentro di noi, nella nostra stanchezza, nel nostro silenzioso terrore, nell'infinita ricerca di una nuova casa che non porterà mai il profumo di quella vecchia.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si sur feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Questa notte gli Stati Uniti hanno condotto un altro attacco contro navi venezuelane uccidendo tre persone. La tensione nei Caraibi è molto alta e oggi Trump in un'intervista su CBS ha minimizzato però la possibilità di una guerra tra gli Stati Uniti e il Venezuela, anche se ha detto che Nicolas Maduro ha i giorni contati. Allora cosa sta succedendo? Sentiamo Alfredo Somoza.
Ma quello che sono riuscito a capire andando sulla stampa ultralocale, c'è una località del Venezuela che si chiama Guiria, che è quella penisoletta che praticamente, diciamo virtualmente, tocca Trinidad e Tobago, che è un paese indipendente dove tra l'altro la lingua è l'inglese e che è dove si raffina il petrolio venezuelano. Ecco, da Guiria c'è un traffico, come c'è sempre in queste situazioni, c'è un traffico di contrabbando, c'è un traffico di persone che tentano di andare in Trinidad e Tobago, ma soprattutto ci sono i pescatori. Ecco, quello che sono riuscito a capire è che dei 64 morti finora di questi attacchi statunitensi, almeno una ventina sono persone che hanno delle barche o pescatori di questa località, dove fanno molta fatica a denunciarlo perché la maggior parte dei loro affari non sono legali e comunque temono rappresaglie. Quindi la battaglia di Donald Trump al momento in buona parte si sta consumando ai danni di pescatori e piccoli contrabbandieri della costa, spacciate per grandi signori dei cartelli del narcotraffico, che tra l'altro da quelle parti non esistono nemmeno. E questo fa parte di quella guerra che è combattuta a colpi di fake, perché dal punto di vista militare, questo è quello che non viene sottolineato dalla stampa che dà per imminente grandi sbarchi in Venezuela, cioè quando nel 1989 gli Stati Uniti invasero il Panama, cioè, avete tutti presente le differenze tra il piccolo Panama, dove tra l'altro c'erano le basi americane, e il Venezuela, furono impiegati circa 28.000 soldati per fare questa operazione militare. Col Venezuela ci vorrebbero almeno 10 volte tanto, ma noi sappiamo che in quella zona ci sono 4.000 marines. E la seconda cosa è che il Venezuela conta con sistemi missilistici, antimissilistici russi di ultima generazione oltre che aerei Sukhoi su 30, che sono i migliori aerei della Russia in questo momento. Cioè sarebbe uno scontro militare diretto praticamente contro l'apparato bellico russo. Per questo che in questo caso forse le parole andrebbero interpretate bene. Diciamo, alzare il tono sull'intervento militare dal punto di vista militare è una fake di sicuro, mentre invece quello che stanno tentando gli Stati Uniti è quello di che venga data la spallata internamente a Maduro, e questo, come sappiamo, non lo può fare l'opposizione, perché storicamente è sempre fallito in quell'obiettivo, lo può fare solo l'esercito. Quindi io starei molto attento a capire i movimenti all'interno dell'esercito.
Adesso andiamo in Spagna. Il presidente della regione di Valencia, Carlos Mazón, del Partito Popolare, ha annunciato oggi le dimissioni un anno dopo le alluvioni che il 29 ottobre 2024 provocarono 229 vittime nella regione e a seguito delle dure contestazioni da parte dei familiari delle vittime. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
È stata l'indignazione popolare a costringere alle dimissioni il governatore regionale di Valencia, Carlos Mazón, a un anno dall'alluvione che ha ucciso 228 persone e ha devastato la regione di Valencia. La settimana scorsa era stato pubblicamente insultato durante il funerale di Stato per le vittime nell'anniversario dell'alluvione. La decisione di dimettersi arriva sullo sfondo della pressione giudiziaria delle indagini sulla gestione dell'emergenza, che si stringono sempre di più attorno alla figura di Mazón. Quel pomeriggio il governatore valenziano era introvabile e delegò la gestione alla sua vice, ritardando la decisione di mandare un messaggio d'allarme alla popolazione. Si presentò al comando della protezione civile solo in tarda serata, quando la maggior parte delle morti si era ormai prodotta. Mazón passò quel giorno con una giornalista, Maribel Villaplana, che oggi verrà sentita come testimone dalla giudice che conduce l'inchiesta. Dovrà spiegare la dinamica di quel tragico pomeriggio e le ore passate con il presidente valenziano. Le indagini hanno dimostrato una sottovalutazione da parte delle autorità di Valencia degli avvisi che venivano forniti dall'Agenzia Meteorologica Spagnola e dall'ente che sorveglia il livello dei corsi d'acqua nella regione. Una sottovalutazione che punta proprio a Mazón, che aveva criticato la decisione dell'Università di Valencia di chiudere le proprie sedi e a mezzogiorno dava per passato il temporale, quando invece il peggio doveva ancora arrivare. L'opinione pubblica spagnola considera molto grave il comportamento di Mazón, ma nemmeno le sue dimissioni sono state senza polemica, perché sono state solo annunciate e ancora non è chiaro quando firmerà le dimissioni.
Sé che cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos.
Ho commesso degli errori imperdonabili, ha ammesso l'ormai ex presidente, che comunque non rinuncerà al suo seggio di deputato regionale, quindi all'immunità parlamentare, e ha chiesto al partito di estrema destra Vox di appoggiare l'elezione di un nuovo governatore regionale. A Valencia intanto è ancora vivo il ricordo dell'alluvione che ha distrutto la provincia intera e provocato A Valencia intanto è ancora vivo il ricordo dell'alluvione che, oltre a 229 morti, ha provocato anche 18 miliardi di euro di danni. A un anno dalla catastrofe, però, Valencia ha dimostrato che si può ricominciare. L'80% delle aziende ha riaperto le saracinesche, l'occupazione è aumentata, ma in molti paesi almeno un terzo dei negozi resta ancora chiuso. Molte scuole e strutture pubbliche faticano a riaprire e non ci sono abbastanza operai per riparare tutte le abitazioni. La Spagna ha destinato 45 miliardi di euro alla ricostruzione, ma solo un terzo dei fondi è arrivato.
Ora in Messico, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha condannato l'omicidio di Carlos Manzo, sindaco di Uruapan, avvenuto nel giorno dei morti durante un evento pubblico. Sentiamo Andrea Cegna.
Carlos Manzo è stato ucciso durante i festeggiamenti de los Días de los Muertos, una giornata di festa molto importante in Messico. È stato ucciso in piazza, davanti a tutti e a tutti, davanti alla famiglia e ai suoi figli. Carlos Manzo era un politico sui generis. Era stato eletto nel 2021 come deputato federale per Morena, il partito Movimento Regeneración Nacional, fondato da Andrés Manuel López Obrador, prima di diventare presidente, nel 2018. Era anche iscritto al partito. Iscrizione che ha deciso di sospendere, esattamente come il suo mandato da deputato, nel 2024, per candidarsi come indipendente a presidente del suo comune, Uruapan, nel Michoacán. aveva fatto una scelta difficile e complessa, in rottura con le politiche di sicurezza del governo di Claudia Sheinbaum e di Andrés Manuel López Obrador. Il mantra «abrazos no balazos», ovvero abbracci e non colpi di pistola, di Morena, non lo convinceva. Lui era convinto che la narcopolitica, ovvero il compromesso sempre più stretto e ambivalente tra gruppi criminali, politica ed economie legali, bisognasse affrontarlo non dialogando, ma scontrandosi apertamente. Aveva citato più volte Bukele e per questo, dopo essere diventato sindaco, aveva chiesto al presidente statale del Michoacán, così come al governo federale di Morena, aiuti e supporto per lo scontro con i gruppi criminali, soprattutto con quel gruppo, il cartello Jalisco Nueva Generación, che da tempo imperversa e cerca di diventare egemone in tutto il Messico e soprattutto nel Michoacán, uno degli stati più difficili da questo punto di vista, dove lo scontro per il controllo del territorio, soprattutto per il controllo e la vendita dell'avocado, è fortissimo e molto violento. Carlos Manzo è stato di fatto ucciso e abbandonato. Chi l'ha ucciso non è chiaro. Il governo federale e statale hanno aperto le indagini. Il perché? Forse è più semplice da capire. Perché denunciava quei rapporti oscuri tra economie legali, illegali e Stato che danno fastidio a chi specula in questo sistema corruttivo che si chiama Messico.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo a New York alla vigilia dell'elezione del sindaco della città statunitense. Sentiamo Roberto Festa.
Più di 735.000 newyorkesi hanno già votato per il sindaco di New York con il sistema dell'early voting, cioè il voto anticipato, che si è chiuso ieri domenica. Soltanto ieri hanno votato 151.000 persone, sono i dati più alti mai registrati nella storia di New York. Alle ultime elezioni per sindaco, per esempio, aveva votato un quarto dei newyorkesi rispetto ad oggi. Tutta questa campagna elettorale è però ricca di record. Non sono mai stati spesi così tanti milioni in pubblicità elettorale. Mamdani ha potuto contare su migliaia di volontari in giro per la città a volantinare, a bussare alle porte dei newyorkesi. Ieri hanno bussato a 103.000 porte. Sono numeri che rappresentano la prova tangibile dell'interesse, della passione e dell'importanza che queste elezioni hanno suscitato. Non si tratta soltanto di scegliere chi governerà per i prossimi anni la più grande città americana e una delle grandi capitali del mondo. Questo voto ha assunto altre più generali connotazioni. È diventato un test importante per il futuro del Partito Democratico. Mamdani, un socialista democratico vicino alle posizioni di Bernie Sanders e dell'Alexandria Ocasio-Cortez, non era il candidato dei democratici di New York né dei leader di Washington. A fargli vincere le primarie democratiche è stato un programma attento ai bisogni di chi fatica a tirare avanti in una città con un costo della vita insostenibile, proprio come New York. Affitti, trasporti, sanità per i minori, aumento del minimum wage e del salario minimo, ecco, questo è stato il suo programma. È più che probabile che questo voto faccia alla fine esplodere lo scontro tra i moderati, i centristi del Partito Democratico e l'ala più progressista. Una vittoria di Mamdani porterà proprio i progressisti, con ogni probabilità, a puntare ad altri posti, ad altre cariche a livello nazionale e locale, oltre che a un più chiaro indirizzo in senso liberal e progressista delle politiche decise a Washington. Ma queste elezioni sono state e sono attentamente seguite anche a Washington. Ieri in un'intervista a 60 Minutes Donald Trump ha fatto una tiepida dichiarazione di voto per Cuomo. La scelta, ha detto il presidente, tra un cattivo democratico e un comunista, e lui preferisce un cattivo democratico. Trump ha anche minacciato di togliere i fondi federali, peraltro allocati dal Congresso, non da lui, a New York, nel caso dovesse vincere Mamdani. La giornata pre-voto qui a New York oggi è iniziata con Zoran Mamdani, che all'alba ha attraversato il ponte di Brooklyn fino a City Hall, la residenza del sindaco. Cuomo ha invece fatto il giro dei quartieri ispanici del Bronx e del Queens. Queens, portando il solito messaggio, appunto: Mamdani è un comunista. New York non è il Venezuela e non è Cuba. Questo di Mamdani minaccia comunista è stato il leitmotiv, peraltro, della campagna di Cuomo e dei repubblicani. Le TV sono piene di spot in cui si chiede ai moderati della città, agli indipendenti, di andare in massa alle urne per bloccare la presa di potere della città da parte di un radicale come Mamdani, dotato peraltro di pochissima esperienza amministrativa. Mamdani, con i suoi progetti e la sua inesperienza, ucciderà New York, ha detto Cuomo. Sembra che proprio l'accusa di inesperienza stia portando ad un recupero dell'ultima ora per Cuomo, anche se Mamdani resta in testa. La scarsa esperienza di Mamdani è del resto cosa che preoccupa anche parte dei suoi sostenitori. Mamdani, che si troverà a gestire una città con problemi enormi e con un budget di molti miliardi di dollari, ha come unica esperienza quella di essere da meno di 5 anni deputato dell'Assemblea Legislativa di New York. Prima era stato per un anno consigliere delle persone sfrattate a Queens. L'altra cosa che lascia perplesso parte dell'elettorato tradizionalmente democratico sono le posizioni di Mamdani su Israele. Mamdani ha ritratto certe frasi e posizioni del passato, per esempio quella sul globalizzare l'intifada, ma continua a sostenere di non riconoscere Israele come stato ebraico. Ad alcuni pare appunto difficile capire come governerà la città con più ebrei al mondo fuori di Israele e con rapporti radicati e profondi con Israele senza riconoscere Israele.
In chiusura inauguriamo una striscia quotidiana che ci porta verso e poi durante la COP30 che inizia lunedì prossimo a Belém in Brasile. Ma prima di sentire Alice Franchi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Applausi, occhi lucidi, abbracci. 10 anni fa venivano firmati gli accordi di Parigi. 195 stati si sono impegnati a limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi. Gli accordi di Parigi rappresentano il più importante trattato internazionale sui cambiamenti climatici. Un'ancora di salvezza. Ogni anno, da allora, le parti si riuniscono con l'obiettivo di scrivere articoli dell'accordo su mitigazione, adattamento, finanza e giusta transizione. Tra una settimana, dal 10 al 21 novembre, si terrà la COP30 a Belém, nel cuore dell'Amazzonia brasiliana. A 10 anni di distanza da Parigi, il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha dichiarato inevitabile il superamento dell'obiettivo 1.5, con conseguenze devastanti. Bisogna, ha detto, riconoscere il nostro fallimento. La scrittura dei pezzi dell'accordo di Parigi è terminata. Quest'anno la conferenza delle parti sul clima si prospetta più politica. Come si trasformano le promesse in azioni? Cosa ci sarà dopo l'accordo di Parigi? Le parti, inoltre, dovranno presentare gli NDCs, ovvero piani climatici per ridurre le emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici. L'Unione Europea non ha ancora presentato il suo piano. La sua assenza si fa sentire. La Cina, invece, lo ha presentato in ritardo, dichiarando l'impegno a ridurre le emissioni nette di gas serra dal 7 al 10% rispetto ai livelli massimi. Nella lista degli NDCs presentati c'è anche quello degli Stati Uniti, scritto però dall'amministrazione Biden, prima della vittoria di Trump, che dunque non ha validità. Si registra sfiducia verso la cooperazione internazionale. Nonostante le sfide, Lula e la presidenza brasiliana non si arrendono. Hanno l'obiettivo di rilanciare il multilateralismo, accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi e il Multirao, ovvero il concetto brasiliano che significa mobilitazione della società civile, comunità indigene, comunità internazionale, in uno sforzo globale di cooperazione per perseguire un unico fine, ognuno con i propri mezzi a disposizione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.